Buonasera a tutte, buon pomeriggio, buonasera. Partiamo con la tzedakah. Adesso, come mai sapete, quando si parla di mitzvah par excellence, abbiamo la tzedakah, shetatzin mimavet, yom karevet hageulah, due cose di cui abbiamo tanto bisogno adesso: salvarci dalla morte e avvicinare la redenzione più possibile. E salvare dalla morte tutti i nostri soldati, che Hashem li protegga, amen, 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 mille volte. E dunque comincio subito, parto con il ricordo di tutti i nostri uomini, donne, bambini, soldati, poliziotti che hanno dato la vita per Hashem, per la sua Torah, per Eretz Israel. Leilui nishmat kol hagvarim anashim v'atav shechatfu nafsham al kiddush Hashem, tihyeh nishmatam sarura b'tzror ha'chayim, yehi zichram baruch, nishmatam b'divrei merumim, Hashem yikom dmam. Refuah shelema umshlemet a tutti i feriti, ai malati, agli ostaggi che tornino uno a uno, sani e salvi, amen che ne razzon, le kol ha'chatufim, le kol ha'cholim, le kol ha'psuim, e refuah shelema umshlemet, in modo particolare, permettetemi, a mia mamma, a Shluchah Rabbanit Mori, Immi Morati, Rachel Bat Aziza, Shetie Bria Bechol Evarea Vegidea Begufa Venafsha, Amen Ken Yerazon, Lirfosh Lemasher, Hanna Bat Genia, Nechamadina Bat Sara, Nechamamichla Bat Vora, Roga Bat Tamar, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. Allora, parto prima di arrivare all'Aftarah, che ogni settimana puntuale ringrazio Rit Crosella per questa idea geniale che ci ha dato di appunto studiare la Haftarah. Però ovviamente prima di arrivare all'Aftarah facciamo un riepilogo breve della parasha, appunto, che abbiamo studiato e studieremo ancora domani, dopodomani in particolare, prima di leggerla poi Shabbat al Tempio, o noi donne seguirla, perché leggerla sarebbe un po' più complesso. Vabbè, allora, detto ciò, parasha Emor. Dunque, abbiamo la scorsa parasha Kedoshim, di cui discutevo prima con Caro Lascia e adesso siamo a Parashat Emor, dove parte con tutte le norme o parte delle norme che concernano i coanimi, i sacerdoti, e con poi nel dettaglio anche quello che concerne il Kohen Gadol, sommo sacerdote, e più esplicitamente diciamo, nell'ambito della purezza o impurità. Ossia a quale persone è permesso loro rendersi impuri, dunque partecipare a un matrimonio, magari è quello che vorrei, mi è venuto matrimonio, ma purtroppo il contrario, un funerale, di quali, diciamo, consanguini possono partecipare e rendersi impuri. E sono sacerdote per niente, per nessuno, come vedremo. E poi abbiamo appunto la lista dei difetti che rendono i coanimi inadatti al servizio sacerdotale, le restrizioni al consumo dei sacrifici e della terumah. Poi abbiamo la proibizione, in questa parasha, tra gli argomenti appunto clou della parasha, proibizione di offrire animali difettosi, e poi dopo invece la lista di quelli che si sono ammessi come sacrifici. E arriviamo a quello che abbiamo cominciato a studiare ieri, a proposito dei giorni speciali dell'anno che abbiamo. Allora, si parte con lo Shabbat, poi Pesach, l'Omer, il conteggio dell'Omer, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur e Sukkot. Oggi abbiamo parlato di Rosh Hashanah e Kippur, domani vedremo, si parlerà di Sukkot. E poi la parasha si conclude con riprende dunque la Menorah, con il pane di presentazione. E come episodio abbiamo l'episodio del bestemmiatore e appunto le sanzioni e le punizioni per chi Dio non voglia appunto bestemmia. Questo molto brevemente gli argomenti della parasha. E adesso prima di un attimo che allora prima di passare all'Aftarà appunto E andiamo, come ogni settimana, come di consueto, a un approfondimento di uno appunto degli argomenti clou della Parashah. E toccheremo la Mishnah, il Talmud, la Zohar, Kabbalah. Comunque cercate di concentrarvi per qualche minuto e poi concluderemo con l'intercolata. Suk 1 di capitolo 21. Per chi volesse rivederlo nel Humash che usiamo noi, dunque siamo Humash Vaikra, capitolo 21, Pasuk 1, che un attimo, ecco, saluto anche carissima, ciao, un'altra romana, Shetibria Veshlema. Ecco, ci ritroviamo tra amiche stasera. E allora, come dicevo, capitolo 21, Pasuk 1, dunque siamo a pagina 509, per chi ha il Humash di Moshe Levi, dove Hashem, disse Moshe, avverti i Quanim, figli di Aaron, dei loro doveri nei confronti dei minori, e di loro che un Kohen non può, non deve e non può contaminarsi con il contatto di una persona defunta se tra il suo popolo c'è chi si può occupare della sepoltura. Dunque, solo in caso eccezionale dove nessuno può occuparsi della sepoltura di un ebreo defunto, solo in quel caso può contaminarsi, perché il contatto con un defunto rende impuro. Quale però, per quali persone può si contaminarsi? Dunque, tranne che per il suo parente più stretto, che è in primis la moglie, uno, la madre, il padre, il figlio, la figlia, il fratello, la sorella vergine, che non è mai stata con un uomo, e che è ancora dunque considerata una sua parente stretta, e dunque per lei e per tutti gli altri parenti stretti ha il dovere di contaminarsi. Questo è un Kohen semplice. Poi c'è, vedremo, il Kohen Gadol. E vale, e tutto questo, di questo divieto vale solo, come abbiamo detto, se tra il suo popolo c'è qualcun altro che se ne può occupare. Un attimo. Ah, carissima, che piacere
Ciao a
vederti.
tutti,
Un
ciao.
abbraccio, un abbraccio forte. E poi va bene, abbiamo tutti gli altri diciamo, divieti che concernono i Coanim, che a proposito del lutto che abbiamo studiato domenica insieme. Adesso però cosa vediamo? Andiamo al Midrash. Nel Midrash di Shemot Rabbah, della nostra Parashah, della Parashah appunto, e anche nel Talmud, Trattato di Yerushalmi, Rosh Hashanah, primo capitolo, Halakha 3, cosa vediamo? Che tutto quello che HaKadosh Baruch Hu, dunque Dio, ci ha comandato, anche lui in primis lo attua. E a questo proposito andiamo in un altro trattato della Gemara, Sanedrin 39, alla fine della pagina A, dove cosa vediamo? Dunque questo episodio di un eretico, un infedele, miscredente, che pone una domanda a Rabbi Abahu. La domanda è la seguente, dunque seguite la Gemara, e dice: visto che HaKadosh Baruch Hu è considerato un Kohen, quando, e tutte sappiamo che Moshe Rabbeinu nessuno sa dove è sepolto, e però è mancato ed è stato sepolto da chi? Da HaKadosh Baruch Hu stesso, da Dio stesso. Dunque, Hashem, considerato un Kohen, ha seppellito Moshe. Domanda che pone questo eretico, attenzione, non dimentichiamo, è: com'è che dove si è immerso? Perché il Kohen che si rende impuro poi deve immergersi nel mikve, no? C'è tutto l'iter della purificazione. Cioè, ma Hashem, quando ha sepolto Moshe, dov'è che si è immerso? Com'è che si è purificato? E nel Tosfot, dunque, il Tosfot aggiunge che dunque, questo iter di purificazione rispetto a Kadosh Baruch Hu. Dunque si riferisce non solo al fatto che si è reso impuro occupandosi di un defunto, in questo caso Moshe Rabbeinu, ma anche c'è un punto molto interessante. Allora, che questo lo rivediamo nel Talmud Masechet Shabbat 31a, che dice che noi, Bnei Israel, siamo considerati figli di HaKadosh Baruch Hu. E, come abbiamo visto prima, un Kohen può, Dio non voglia, rendersi impuro per un figlio, cioè tra la categoria di quelli per i quali si può rendere impuro c'è il figlio. Visto che noi, Bnei Israel, siamo considerati figli, e Moshe Rabbeinu, figlio number one di Hashem, dunque Hashem aveva il permesso, tra virgolette, di rendersi impuro. E lo Zohar, e qui andiamo addirittura alla Kabbalah, lo Zohar, nella Parashat Emor, 89a, spiega che nella redenzione prossima, HaKadosh Baruch Hu, Hashem, si renderà impuro, tra virgolette ovviamente, come ben vedremo, per salvare ogni ebreo da questo esilio. Allora, adesso questa scusante non è sufficiente. Perché? Dice il Rebbe. In realtà, noi abbiamo detto che, parlando di Cohen, e Cohen potendo rendersi impuro per un figlio, dunque, e Moshe, essendo Ben Israel, dunque considerato figlio, si poteva rendere impuro. Però, quando si parla di HaKadosh Baruch Hu, facendo l'analogia con la Kehunah, con il sacerdozio, HaKadosh Baruch Hu non è paragonato a un Kohen semplice, ma se già, come lo si ritrova nello Zohar, nella Kabbalah, al sommo sacerdote. E come abbiamo visto per quanto riguarda il sommo sacerdote, quando abbiamo studiato domenica, sono sacerdote, a differenza del sacerdote semplice che ha sì la possibilità di rendersi puro per l'elenco che abbiamo riletto prima, il Kohen Gadol non può rendersi impuro per nessuno, deve continuare il suo servizio nel Beit HaMikdash, senza neanche per i genitori, neanche partecipare al funerale dei genitori, per dire. Dunque, visto che HaKadosh Baruch Hu è considerato Kohen Gadol, e qui vige la domanda. So, per capire ciò dobbiamo inoltrarci un attimino più nel profondo e capire questo concetto che abbiamo ricordato prima, che tutto quello è il Drash, che abbiamo visto che tutto quello che Hashem richiede da noi di attuare, lui in primis lo attua. Prima capiamo che cos'è questo concetto. Allora, dunque, noi cos'è che ci richiede Hashem? Adesso non facciamo l'elenco delle 613 mitzvot, ma prendiamo qualcheduna come esempio. La mitzvah dei tefillin, dello tzitzit, della sukkah, del lulav. Domanda: nei mondi superiori c'è una sukkah? C'è un tzitzit. Sappiamo che tutto questo concetto di mondi superiori, parliamo di mondi completamente astratti, quando la sukkah è una capanna che deve essere con determinate misure, determinate materiali e via dicendo. Dunque, quando parliamo di questi concetti dei mondi superiori, dunque, in realtà non vi è questa realtà come noi la percepiamo, come noi la viviamo, una realtà fisica, materiale, di tfilin, tzitzit, sukkah e via dicendo. Dunque, cosa intende la Gemara, il Midrash, quando ci dice che anche Hashem attua le mitzvot che ci chiede di attuare? In realtà l'intenzione è questa, che le mitzvot e che aspettate, prima di darvi la risposta, voglio ritoccare un altro punto prima, scusate. Dunque, quando si parla di mitzvot come dicevamo, nei mondi superiori, parliamo della loro forma spirituale. Dunque, non la forma del tzitzit che noi riconosciamo, ma la sua forma spirituale. In effetti, come chi ha studiato un po' di Kabbalah, di Chassidut, sa che tutto quello che esiste in questo mondo fisico-materiale è il riflesso in realtà di tutto quello che esiste nei mondi superiori. Solo che nei mondi superiori hanno una forma suprema, astratta, spirituale, e in questo mondo invece definita, finita, fisica. Dunque, nei mondi celesti, il concetto di tfilin, di tzitzit, di sukkah e dell'ulav, questi esempi che abbiamo riportato, non sono certo fisici, ma spirituali, e rappresentano l'essenza spirituale della mitzvah. Dunque, su questa ottica possiamo capire quello che è riportato anche nello Zohar, no, stavolta, pardon, nel Talmud di Berachot 6a, a proposito dei tefillin. Abbiamo dato qualche esempio di mitzvot. A proposito della mitzvah di tefillin, abbiamo questa mitzvah. Scusate, potete chiudermi la porta? Grazie. Allora, a proposito della mitzvah di Tfilin, noi sappiamo che nella Gemara è riportato il fatto che HaKadosh Baruch Hu indossa i Tfilin, suona lo shofar. Allora, ovviamente, anche per queste mitzvot riportate appunto nella Gemara, non si tratta di Tfilin di pelle di animale, non è un shofar, corno di ariete, eccetera, ma ci si riferisce o si intende l'essenza spirituale più astratta, più elevata, a noi impercepibile, e della mitzvah del tefillin, della mitzvah dello shofar. E allora, però, il Rebbe dice un'altra cosa molto interessante. Allora, ci dice che questa similitudine tra questi oggetti che qui sono materiali, come abbiamo visto, nei mondi superiori della loro essenza spirituale, e in realtà va sia nel senso solo positivo, dunque non quello negativo. Cioè, se in questo mondo un determinato oggetto è finito, è definito, appunto per il fatto stesso che si trova in un mondo finito e definito, non è detto che anche nel mondo superiore, perché ho detto che è un riflesso, essendo un riflesso, dunque deve avere una similitudine quasi identica in questo caso. Invece no, perché essendo nei mondi spirituali astratti, elevati, superiori, dunque non finiti e non definiti, dunque è molto più, cioè molto più impercepibile e non finito di quanto lo è ovviamente questo mondo. E adesso possiamo solo adesso capire, quando si pone la domanda, come è possibile che Hashem, considerato secondo lo Zohar, secondo la Kabbalah un Kohen Gadol, può rendersi impuro, tra virgolette, per il suo popolo Ben Israele. E perché, infatti, adesso capiamo, perché questo divieto che la Torah pone a proposito del sommo sacerdote, che non può rendersi impuro neanche per i genitori, per nessuno, perché questo sacerdote, quando la Torah parla del sacerdote, adesso anche sacerdote semplice, e tanto di più del sommo sacerdote di cui stiamo parlando, si parla di un sommo sacerdote che vive in questa terra in un corpo fisico delimitato e limitato. E ecco perché per lui è vietato rendersi impuro, addirittura anche per il genitore. Ma quando, ancora una volta, parliamo di HaKadosh Baruch Hu e di questa analogia riflesso, tra virgolette, dei mondi appunto superiori e di questo concetto di sommo sacerdote nella sua fonte spirituale, rappresentata da Kadosh Baruch Hu, tutto il concetto di impurità non è esistente. Perché nei mondi, quando si parla di mondi superiori, parliamo qual di qualcosa che sovrasta e tutto quello che può essere, può avere un qualsiasi legame con il concetto dell'impurità. E dunque, comunque può intaccare, tra virgolette, a Kadosh Baruch Hu. Ecco perché lui, l'infinito, l'impercepibile, trascendentale, può, tra virgolette, rendersi impuro e salvare ognuno di noi e portarci fuori da questo terribile esilio nel quale ci troviamo, dunque molto presto. Dunque, ho cercato di semplificare il più possibile, dunque, ho trovato un bellissimo punto di, come si dice, di riflessione, riprendendo queste diverse, lo Zohar, la Gemara, il Talmud, brevemente. Adesso andiamo alla Haftarah. Dunque, l'Haftarah di Parashat Emor, allora, contiene in Yeheskel 44, dai Sukkim 15 fino a Pasuk 31, contiene le norme relative ai Quanim nel santuario, nel Betamikdash, che sarà costruito in futuro, come anche l'abbiamo visto nella Parashah, le norme relative ai Quanim lì nel santuario, nel Mishkan del deserto, e qui invece nel Betamikdash futuro. E cosa vediamo? Dunque, Yeheskel, capitolo 44, passo 15. Quanto ai Kohanim, allora, il passo dice, Kohanim Leviim, i Kohanim Leviim, allora, Kohanim o Leviim? Allora, il Rashi precisa, Kohanim che sono della tribù di Levi, come sappiamo che tutti i Kohanim discendono dalla tribù di Levi, dunque, quanto ai Kohanim che appartengono e discendono dalla tribù di Levi, figli di Tzadok, che hanno rispettato gli obblighi connessi al servizio del mio santuario, dice Hashem, quando il popolo di Israele si allontana da me, loro si avvicineranno a me per servire e resteranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue, dice Hashem Elohim. Fermiamoci un attimo. A chi si riferisce qui a Kadosh Baruch Hu? Ai Coani. Perché dice figli di Tzadok? E allora andiamo a Rashi, dice, poteva dire figli di Aaron, dunque tutti i discendenti di Coanim. Perché qui Zadok? Chi era Zadok? Zadok era il Kohen Gadol nell'epoca del primo Betamigdash costruito da Shlomo HaMelech. Ecco perché riprende proprio da Zadok. E continua e dice a Kadosh Baruch Hu, questi Quanim entreranno nel mio santuario, si avvicineranno al mio tavolo per servirmi e adempiranno ai miei incarichi. E quando nel giorno di Kippur, che abbiamo appunto studiato noi, e lo vediamo, l'abbiamo visto nella Parashah, dunque, quando nel giorno di Kippur oltrepasseranno le porte del cortile interno, dovranno indossare solo. Un attimo. Dovranno indossare solo abiti di lino. E mi chiederete, ma come mai solo abiti di lino? E qui Rashi ci spiega che perché non di lana? Perché la lana fa sudare. E siccome loro devono essere puliti, profumati, non solo fisicamente, senza difetti, ma anche essere, infatti, prima di entrare nel servizio c'era questa famosa conca, dovevano lavarsi piedi e mani. Dunque, visto che era un servizio sacro, dunque tutto quello che è sacro è legato alla pulizia, la santità è legata alla pulizia. E dunque, per non portarli a sudare, dovevano appunto indossare questi abiti di lino. mentre adempiono al loro incarico presso le porte del cortile interno, e sul loro corpo, appunto, non vi dovrà essere alcun indumento contenente della lana. Poi, questo sul corpo. Sul capo indosseranno dei turbanti di lino e ai loro fianchi avranno dei pantaloni di lino. Non si dovranno stringere con cinture o lacci nelle parti del corpo dove è facile sudare, appunto. Quando lasceranno poi la zona riservata a loro e andranno dunque verso il cortile esterno, dove tutto il popolo può entrare, lì si toglieranno gli indumenti con i quali hanno adempiuto al loro servizio, li lasceranno nelle stanze che fanno parte del santuario e poi indosseranno altri indumenti di modo che non permetteranno che il popolo entri in contatto con oggetti sacri toccando le loro vesti consacrate, perché quello che era consacrato, appunto, era consacrato e non poteva avere nessun contatto con chi non lo era. Dunque, un'altra cosa che abbiamo anche visto nella Parashah, dunque analogia con l'Haftarah, non dovranno radersi totalmente la testa, però d'altro canto non si lasceranno crescere in modo disordinato anche i capelli, ma solo moderatamente, dunque lasciar crescere i capelli moderatamente. Poi nessun Kohen dovrà bere vino quando entra nel cortile interno, anche questo divieto importante. Poi, a proposito invece dei sommi sacerdoti, non potranno sposare né una donna vedova né una divorziata, ma prendere solo vergini della stirpe di Israele. Anche questo l'abbiamo visto nella Parashah. Gli altri sacerdoti, dunque non sommi sacerdoti, potranno sì sposarsi una vedova, ma che sia solo vedova, cioè che non sia anche divorziata, vedova, anche poi vedremo di un Kohen. Istruiranno il mio popolo di modo che sia in grado di distinguere tra ciò che è sacro e ciò che è profano. Faranno capire, dunque, questo. Un attimo, sì, no, un attimo, no, ho perso il segno. Faranno capire la differenza tra ciò che è puro e ciò che è impuro. Un altro compito importantissimo dei Coanim è che nelle controversie, appunto, le persone staranno in giudizio di fronte ai Quanim e i Quanim dovranno giudicare, dice Hashem, secondo le mie disposizioni, osservare le mie leggi, i miei statuti riguardo a tutte le ricorrenze prescritte che abbiamo visto anche in questa parasha e santificheranno i miei Shabbatot. Dunque, Shabbat e feste abbiamo visto in questa parasha, lo vedremo in parasha più avanti, vabbè. Poi vedremo. Comunque, nessun Kohen potrà venire in contatto, e questo torna all'inizio della parasha che abbiamo visto, contatto con un cadavere, dunque pertanto diventare impuro, perché chi ha contatto con un cadavere diventa impuro, potranno invece figlio, figlia, fratello, sorella non sposata, non sposata, come abbiamo ricordato anche prima, e dopo che il Cohen si sarà preparato per la sua purificazione, dunque dopo che il Cohen si sarà, una volta che si è reso impuro per uno di questi parenti stretti, dunque dopo che si allontana dal defunto, dovrà prepararsi per la sua purificazione e comincerà a contare 7 giorni. Cosa vi ricorda noi donne? Dopo i 5 di impurità ci sono i 7, 5 minimo, i 7 di purificazione. Nel giorno poi in cui si recherà per la prima volta al santuario, nel cortile interno, per adempiere al suo incarico, dovrà offrire un khatat, questa è la richiesta di Hashem, e conclude la parte dell'Haftarah che leggeremo Shabbat Bezrat Hashem, che il sacerdozio sarà per i Quanim, per i sacerdoti, un'eredità. Dice Hashem: io lascio ciò che rimane dei sacrifici come loro eredità, non assegnerete loro alcun possesso in terra di Israele, perché ciò che io, Hashem, ho loro destinato è il loro possesso. Potranno e dovranno sì mangiare ciò che rimane del l'offerta di Minchà, dell'offerta di Hattat, dell'offerta di Hasham e tutto ciò che in Israele viene dichiarato sacro, qui viene nel Pasuk che si usa il termine Cherem, apparterà a loro. Dunque, ai Coanim apparterà la parte migliore di tutte le primizie, di ogni tipo di prodotto, ogni offerta di terumah di ogni tipo di prodotto, tutto ciò che richiede il vostro prelievo, darete anche la prima parte del vostro impasto, così da far posare e rimanere la benedizione sulla vostra casa. Bellissimo, perché è proprio una bracha che è conosciuta. È lehaniach bracha el betecha, che si usa spesso, abbiamo pasukim della Torah o dei Nevi'im, dei Ketuvim, che si usano fino ad oggi come formule di benedizione, e questa è una di queste. Lehaniach bracha el betecha, in modo da far posare e far rimanere la benedizione sulla vostra casa. Dunque, conclude, i Kohanim non potranno mangiare alcun animale che sia morto di morte naturale, o sbranato, sia che si tratti di un volatile o di un quadrupede, ma come ben sappiamo, secondo la scelta. E concludiamo questo shiur, Yerfuat Shlema, Shel Immi Moratir Ramanita Shlucha Rachel Batazisa, con un'ultima riflessione, qualche minuto, sulla Sfira Taomer, che anche abbiamo studiato in questa parasha, perché, come ho detto prima nella sintesi, ho ricordato, in questa parasha abbiamo lo Shabbat, abbiamo le feste e anche l'Omer, dunque l'offerta, questa misura che bisognava portare, e anche la Sefirah, dunque contare dal secondo giorno di Mahorata Shabbat, che non vuol dire dall'indomani di Shabbat, ma vuol dire dall'indomani, come l'abbiamo studiato, del primo giorno di Pesach fino a Shavuot, conterete 7 settimane integre. Allora, la mitzvah che appunto ritroviamo nella nostra parasha al capitolo 23, passo 15 in poi, no? E ha risvegliato, diciamo, una discussione tra i nostri saggi e tra i Baitossim. E qui andiamo ancora a un altro trattato del Talmud, più nel preciso Trattato di Menachot 65a, dove abbiamo appunto questa discussione, dove da un canto la Torah ci comanda: conterete per voi l'indomani di Shabbat, letteralmente questi sono i termini. I Baitossim, a proposito di eretici, miscredenti, boh, cosa dicevano? Che il termine l'indomani del Shabbat intende l'indomani di Shabbat Bereshit. E nella Gemara, appunto, come vi dicevo, Nachot 65a, abbiamo questa discussione e le prove che i nostri saggi avevano dato per chiarire questo dilemma su cosa intende la Torah quando dice l'indomani di Shabbat. Però c'è una domanda, dicerebbe, che è in realtà più semplice. Perché usare il termine l'indomani di Shabbat, che appunto, come vediamo, provoca appunto delle discussioni, o anche si può interpretare nel modo, diciamo, non corretto? E perché non è scritto semplicemente, direttamente, l'indomani del primo giorno di Pesach? Verrebbe deduce che ovviamente qui si cela un'allusione profonda sull'essenza della mitzvah di Sfirat Omer. Allora, come sappiamo, la Sfirat Omer è, diciamo, ci sono i shlavim, quello che vengono definiti shlav, no? Di questo percorso generale dell'uscita dell'Egitto, dunque di questo esodo, che inizia a Pesach e si conclude a Shavuot. Dunque, abbiamo l'esodo dall'Egitto, che è il passaggio tra, come riportato nello Zohar, nella Kabbalah, di questi 49 livelli di impurità, dove veniamo definiti Eron Ve'eriah, dunque eravamo nudi, tra virgolette, da mitzvot, quando siamo usciti dall'Egitto, e fino ad arrivare al dono della Torah. E questo ovviamente C'è stata un'evoluzione, dunque, da questo status di impuri, di nudi, da mitzvot, a questa santità massima, se possiamo dire, della Torah. E dunque abbiamo il mese di Nissan, dove Hashem ci salva, dunque ci preleva, tra virgolette, da questa impurità egizia. Poi abbiamo questa fase dove ci rendiamo puri, una fase di purezza profonda rappresentata da questa conta dell'Omer, che è il cuore e nel mese di Iyar, fino ad arrivare nel mese di Sivan con il dono della Torah. Dunque queste tre fasi vengono descritte nel Cantico dei Cantici, nel Shir HaShirim, al primo capitolo, passo 4. Moshcheni acharecha mi hai attratto a te, e poi Naruzza, dunque corriamo, e poi Heviani Amelech Adarav, mi hai portato nelle sue stanze. Moshcheni limshoch, dunque attrarre a me, dunque portare a me, è appunto rappresenta l'uscita dall'Egitto, dove Hashem Mashach, Hashem ci ha tratto a lui. Poi Acharecha Naruzza, correremo dietro di te, è appunto il periodo della sfirata Omer, dove appunto noi corriamo dietro a questa fase di purificazione, dunque e così facendo ci avviciniamo, corriamo dietro a Kadosh Baruch Hu, ci avviciniamo a Kadosh Baruch Hu, fino ad arrivare a entrare nelle stanze del re, che è la Matan Torah, dunque questa unione, come appunto sapete che tutto Shir HaShirim parla di amore tra uomo e donna, ma è tutta un'analogia tra l'amore del popolo di Israele, di Hashem, del popolo di Israele e Hashem, la sua Torah. Dunque, questa offerta a proposito dell'Omer, che veniva portata dal Seor, dall'orzo, e l'orzo è considerato un cibo per gli animali. Invece tutte le offerte venivano portate dalla chità e dal grano. Questo perché? Perché la sfirata Omer, il conto dell'Omer, era legato a questo concetto di purificazione. E più nel preciso, nell'elevazione delle midot, dunque delle qualità, dei tratti caratteriali dell'anima vitale, animalesca che abbiamo noi. Dunque, durante la sfirata Omer, la persona deve, dunque, come viene descrivere, le adenet kochotava gufanim va amim, dunque rendere più graziosi tutte queste tratti di carattere, queste forze fisiche, animalesche, e portarle a servire Hashem. Ecco perché si usa il termine riportato dal Shir HaShirim, Moshcheni acharecha naruzza, questo correremo dietro di te, al plurale, perché questo servizio della Sfirata Omer è una corsa al plurale, vuol dire con entrambe le anime che abbiamo, quella spirituale divina e quella animale. E questo Mahapach, dunque per poter attuare questo coinvolgimento rivoluzionario, chiamiamo così, è richiesto un aiuto molto particolare dall'alto, a Kadosh Baruch Hu. Ecco perché, come l'abbiamo visto e l'abbiamo letto a Pesach nella Haggadah, che HaKadosh Baruch Hu, re dei re, si è rivelato a noi, lui nella sua essenza. Dunque, perché tutto ciò viene definito, ricordato, sottolineato? Perché appunto per poter arrivare a rivoluzionare il nostro essere, la nostra persona, e la nostra anima vitale animale, necessitavamo, diciamo, di questo ausilio particolare divino. E ecco Dunque adesso torniamo anche e concludiamo con questa, perché ricordatevi la domanda, perché si è detto Mimachorata Shabbat e non il domani di Pesach? Perché quando si parla di Sefirata Omer, quando si sfira letteralmente vuol dire il conteggio, ma sfira anche, parlando dell'etimologia del termine, anche ritroviamo la parola safir, zaffiro, come in Yeheskel 1, e dunque che rappresenta il zaffiro, che rappresenta la luce. E dunque, come dice Hashem, io vi illuminerò con una luce speciale, e quando dice appunto l'indomani di Shabbat, dunque una luce che è al di sopra della luce di Shabbat, perché come tutti sappiamo, Shabbat rappresenta una santità molto elevata. Però la santità è comunque è una santità che rientra nei confini, no? Diciamo così, di quello che è i confini del mondo, della materialità. Dunque, per poter arrivare a questo Birur HaNefesh, dunque elevare quest'anima animale, HaKadosh Baruch Hu deve, nel senso che senza questo ausilio, come abbiamo detto, trascendentale, non arriveremo a poter attuare questa trasformazione dei nostri attributi. Ecco perché, appunto, come abbiamo detto, è scritto all'indomani di Shabbat e non all'indomani di Pesach, per esprimere la santità suprema tramite la quale e grazie alla quale noi attuiamo questo servizio divino spirituale dei giorni particolari della Sfirata Omer come preparazione appunto in vista della festa del dono della Torah. Dunque abbiamo visto la sintesi della parasha di Emor, abbiamo un po' sviluppato il concetto dei Kohanim, di quello che è concerne la purezza dei Kohanim con l'analogia secondo lo Zohar, la Kabbalah e la Gemara di HaKadosh Baruch Hu, che rappresenta il sommo sacerdote ultimo spirituale dei mondi celesti. Abbiamo visto insieme l'Haftarah con diversi Rashi che leggeremo questo Shabbat e appunto il nesso tra l'Haftarah e la Parashah, e abbiamo concluso con diciamo, un punto molto profondo e interessante legato a questa grandissima mitzvah che abbiamo visto appunto nella Parashah e della Sefirata Omer, che tutte noi, chi con bracha, chi senza bracha, contiamo, e che chi è con la bracha, auguro a me e a tutte quelle che sono con la bracha di poter concludere anche con la bracha, men che nirazzon, e concludo ricordando che questa lezione, in particolare dedicata alla Refuah Shlema Mushlemet di Immi Moratti, Hashluchah, Rabbanit, Rachel Bat Aziza, Shtibria Bechole Varere di Dea, Bikufa Benafsha, Amen Ken Yi Ratzon, Refuah Shlema anche a Sharon Bat Vice e Evelin Chaya, Bechole Varere di Dea, Bikufa Benafsha, Amen Ken Yi Ratzon. Di Virginia e Margherita, Shetibria anche lei, Bechol, fa Benafsha, tutti i Cholim, tutti i Psuim, Geulah Pratit, Geulah Klalit, un bellissimo Shabbat a tutti noi, Shabbat Shalom, Mevorach, Amen, Ken Yerazon, e che possiamo condividere.